microfono rosa, pillole di felicità per ragazze dai 20 agli 80 anni. Buongiorno Giulietta Mason. Ciao.
Buongiorno
Giulietta.
Buongiorno a tutti, ciao Chris, grazie.
Allora facciamo così, la prossima volta che tu sarai qui in studio, l'inizio della puntata la fai tu, tanto ormai siamo
figo,
operativi.
Se mi insegni come si
così,
fa, molto volentieri.
Così, se proprio vuoi fare una finezza, ricordi anche il numero di WhatsApp, il 334 150 80 80, così per comunicare con noi.
Bene, farò le prove.
dato che so e fai bene che ti riascolti e ti rivedi, no,
sempre
nelle nostre puntate.
Sempre. Però poi ti rubo il lavoro, attenzione.
Così posso andare in ferie, non è sbagliato. Io ho provato a scrivere ferie l'altro giorno col PH, mi hanno detto che non si scrive così. Si scrive con la F, ma non lo sapevo. Come stai Giulietta?
Benissimo, grazie. Nonostante la pioggia sono felice.
Ma vedi che qua dentro non lo vedi? Non vedi che piove?
Mamma
questa
mia,
è
dentro
una furbizia,
splende sempre il sole.
Questa è la luce che hai tutto il giorno. Ogni giorno, in tutto l'anno,
certo.
Anche alle 23 se vieni qua è uguale, quindi tu esci un attimo dal tempo.
Questa
ecco,
è una
cosa
piccola
cambia?
Comfort zone,
sì,
no?
Cambia solo i vestiti che si hanno, perché come avrai percepito
l'ospite.
Sì, qui dentro c'è siamo in Vietnam praticamente come
sì.
Temperature e umidità,
caldo umido,
ma adesso accenderemo il clima, insomma.
Vai,
è
sto
ora.
Benissimo, come sì. Dicevamo già l'altra volta, io amo il caldo, per cui
beata
rimaniamo
te.
Così.
Io non so come si fa. Allora, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi è una puntata molto interessante, secondo me, utile per donne di tutte le età, soprattutto per le giovani, però, che si approcciano alle prime relazioni sentimentali. Allora, il titolo è Donne che amano troppo e sperano di cambiare il partner. Ecco, l'ispirazione per questo argomento mi è venuta pensando a Jung. E Gustav Jung è uno psicologo del secolo scorso, un grande pensatore, discepolo di Freud, il cui lavoro più interessante è quello sugli archetipi. E gli archetipi sono praticamente dei modelli, dei punti di riferimento che rappresentano le personalità di varie, insomma, le varie personalità presenti nella società di oggi. Ce ne sono diverse, ad esempio abbiamo l'eroe, il re, il fanciullo, la madre. Noi oggi parleremo della salvatrice.
La croce rossina, mi hai scritto.
Ecco, in gergo corrente si chiama, diciamo, nelle convenzioni di oggi la chiamiamo la croce rossina.
Io sono curioso di capire dove vai a parare, perché voglio capire se questo comportamento è un comportamento che va bene oppure no. Questo sono curioso di sentire.
Allora,
da te. Quindi sono il primo curioso oggi.
Diciamo che bisogna capire quali sono le motivazioni per cui una donna risulta affetta dalla sindrome della croce rossina. Facciamo un piccolo passo indietro.
Certo.
Noi non siamo croce rossine tutta la vita. Diciamo che noi incarniamo questo archetipo nel momento in cui andiamo a interagire con un certo tipo di uomo. Quindi nel momento in cui andiamo a relazionarci con un uomo un po' difficile, un po' diciamo che tende a sparire, problematico, anche emotivamente non disponibile, automaticamente noi diventiamo estremamente accudenti ed empatiche, come siamo normalmente, però accentuiamo questa caratteristica perché tendiamo a compensare e a ricercare l'attenzione dell'uomo, e questo ci porta a essere una sorta di inseguitrici, no? Lui scappa, noi corriamo dietro. Diciamo che la croce rossina è colei che vede il potenziale nell'uomo, non l'uomo com'è nel presente. Quindi
ecco,
cosa succede?
Quindi ha una visione.
Si innamora di colui che sarebbe nel momento in cui risolve i propri problemi.
Quindi lo aiuta a risolverli affinché diventi quella che è la visione della donna.
Assolutamente, si sacrifica anche spesso, no? E sente il bisogno di essere importante per lui, anche indispensabile. Quindi in un certo senso arriva a dimenticare se stessa e i propri bisogni per sopperire ai bisogni di lui. Questo porta a demotivazione, stanchezza e anche in felicità. Ricordiamoci che l'essere indispensabili non significa essere felici, e soprattutto il risolvere i problemi degli altri e impegnarsi per la felicità altrui non significa che dalla controparte otteniamo amore. Anzi, ci sentiamo investite di responsabilità che non sono nostre.
Per quello ti ho detto prima, no? Cerco di capire dove vai a parare, nel senso di capire se è giusto avere questo comportamento oppure se non è.
Io evito sempre di giudicare giusto e sbagliato, no? Perché naturalmente non sono comportamenti volontari, sono comportamenti inconsci, anche dovuti a quelle che sono le nostre esperienze pregresse, soprattutto nell'età infantile. Noi viviamo le relazioni adulte con quelli che in psicologia si chiamano modelli operativi interni, e sono praticamente la risultante di come siamo stati trattati dai nostri genitori nei primi anni di vita. Per cui da queste interazioni noi riusciamo a concepire il mondo e concepire quanto siamo degni d'amore.
Ora, d'accordo, probabilmente
sono riuscita a spiegarmi.
Sì, no, dico, probabilmente non è giusto giudicare, certo, però sì, visto che è il tuo mestiere, un consiglio.
Sicuramente è una situazione che porta a sofferenza.
Oh, questo volevo capire.
Quello certo.
Se è una cosa che va bene che succeda e che quindi la lasciamo succedere, oppure se magari bisogna cercare di non essere così accondiscendenti, no? Quando capita,
no, assolutamente,
perché poi,
no,
perché poi immagino che non tutte le donne siano uguali, ecco, io ne ho trovate almeno 2000 di diverse tra di loro.
Ci siamo 8 miliardi di persone, siamo 8 miliardi di unicità, no?
Ma meno male, anche mi viene da dire.
Se no che noia.
Infatti. Quindi.
Comunque tendenzialmente la donna che riveste questo ruolo,
beh,
non è attratta.
Probabilmente anche neanche se ne accorge, probabilmente.
No, assolutamente no. Se ne accorge quando è forse un po' tardi, nel senso che ha attraversato un periodo di sofferenza. Comunque la donna che riveste questo ruolo, stavo dicendo, non è attratta dall'uomo stabile, centrato, comunicativo, è attratta appunto dall'uomo, per così dire, non volermene, problematico, no? Perché è quello che tende.
Sono abituato che siamo qui io e te, è chiaro che guardi me, ma
tende a soddisfare, diciamo, quel desiderio di sentirsi importante, no? E sentirsi gratificata attraverso il soddisfacimento delle necessità altrui. Quindi molto spesso la Croce Rossina dice: io lo capisco, lo comprendo, lo voglio aiutare, però frasi del genere sottendono a volte tanta giustificazione, tanta attesa di un cambiamento che poi non arriva,
tanto anche
rinunce personali.
Ecco, mettersi da parte, questo sì, non va bene. Questo
assolutamente
non va bene.
No, noi ne abbiamo parlato anche nella puntata dei confini. Noi cerchiamo prima di tutto di pensare alla nostra felicità, a noi stesse, perché in quel momento possiamo veramente dare quelli che sono i nostri talenti a piena potenza, no? Dare del nostro meglio. Se siamo infelici risultiamo anche scontrose, insoddisfatte.
Però posso chiederti, è probabile che si inizia magari una relazione al massimo dei propri talenti, dei propri poteri, cioè ti fai vedere al massimo splendido, allegro, eccetera. Può succedere che all'inizio è tutto bello e poi pian piano, con la confidenza, con l'entrare insomma in confidenza, con il passare del tempo, c'è il rischio che una persona inizi continuamente a vomitare all'altro quelli che sono i suoi problemi, le sue problematiche, e tutta questo entusiasmo iniziale si vada a perdere anche per questo?
Allora, succede sempre così, nel senso che ognuno di noi mette sul bancone il meglio di sé quando comincia una frequentazione.
Tu allestisci la vetrina
esatto,
con tutti i prodotti, ok,
sì,
no?
Esatto,
poi a ben guardare
questo.
Ci sono magari delle mele che sono un po' macchiate.
Se le aggiri dietro, magari ecco, c'ha il vermetto, no?
Okay.
Però tieni presente che la Croce Rossina ha una capacità inconscia di riconoscere l'uomo che sì risulta allegro, interessante e anche accattivante, però sotto sotto ha quella forma di mistero che la attrae e che nasconde delle problematiche che poi si rivelano in seguito. Diciamo che nelle relazioni, all'inizio della frequentazione, c'è sempre una sorta di grande euforia, no? Un innamoramento che poi, se la storia prosegue, si trasforma in una relazione più profonda, no? Più significativa, oppure può interrompersi. Il momento in cui la relazione si trasforma, nel caso della Croce Rossina, e l'uomo manifesta tutte quelle che sono le sue problematiche, è il momento in cui c'è l'ingaggio, perché la donna vede la necessità dell'uomo e anche il suo bisogno di sopperire a queste necessità, per cui è una specie di circolo vizioso che si crea.
Come si esce da questo circolo, però? Se non chiedo a te, a chi lo chiedo?
Allora, intanto dovremmo soffermarci un attimo sulla relazione che stiamo vivendo e pensare quello che ci dà. Proprio egoisticamente, farci delle domande. Questo è il pillolone della giornata. E chiederci se questa relazione ci trasmette serenità, fiducia, futuro.
E ti deve far star bene, se no perché stai con lui? Cioè, perfetto. Di solito una persona dovrebbe stare con un'altra persona, non 12.
Esatto, però tieni presente che la Croce Rossina in un certo senso sta bene, perché soddisfa quel suo desiderio di sentirsi importante, per cui è lì che deve fermarsi, fare una valutazione e cercare di escludere quell'aspetto di importanza che vive da parte dell'altro e pensare unicamente a se stessa, a come si sente lei. Quindi soddisfacimento, ma anche un semplice immaginare il futuro con questa persona. Cioè, vuoi veramente vivere con questa pigna che continuamente ti presenta situazioni difficili e che, come hai visto nel corso del tempo, non è cambiata di una virgola? Teniamo presente che noi non possiamo cambiare gli altri.
Allora ti faccio una
domanda.
Non
possiamo fare il lavoro per gli altri.
Dimmi solo sì o no. Le persone cambiano?
Sì, se lo vogliono. Cioè, è un lavoro che devono fare loro stessi individualmente. Diciamo che la Croce Rossina è quella che sguaina la spada come Giovanna d'Arco e dice: io lo cambierò, lo aiuterò, sarà bellissimo, no? Ma in realtà la donna tende a trascinare l'uomo fino al momento in cui non si stanca e non si sente priva di energia. Quindi teniamo presente che se l'uomo è un uomo che lavora su di sé ed è disposto al cambiamento, lo comincia a fare subito. Anzi, lo sta già facendo nel momento in cui lo conosciamo. Perché, insomma, i problemi fanno parte della vita di tutti noi.
No, chiaro, no? Però quello che sto per dire l'avevamo già un attimino accennato, no? Il fatto che quando una persona è da sola, no? Ha il controllo totale di quello che è il suo quotidiano, no? Quando si mette in relazione, inevitabilmente deve avvicinarsi all'altro, chiaro. Perché è una relazione, no? Non sì. Si è più da soli a decidere le cose, ma si condividono, di conseguenza certo. Non può più comportarsi come prima, questo è normale, è già lì il primo cambiamento.
Chiaro, ma infatti tu hai toccato un punto fondamentale, la relazione d'amore è un camminare insieme, per mano, sostenendosi, però questo sostegno è equilibrato.
Sì, deve essere da entrambe le parti.
Sì,
ecco.
Se no, cioè, Bert Hellinger, che è un grande studioso del secolo scorso, sempre psicologo, diceva che in tutte le relazioni, se non c'è reciprocità, quindi dare e ricevere, si sviluppa una relazione tossica. Poi ci sono diversi livelli di tossicità, in questo caso insomma siamo nel limite dell'accettabile, però può risultare anche patologico, come ad esempio in una relazione narcisistica.
Cioè?
Ne parleremo. Prossima puntata.
Quindi spoiler per le prossime puntate. Quando è che non sei fisicamente qua?
Fra due giovedì.
Quindi la prossima puntata non la faremo da qui, cioè tu la farai da un'altra parte, diciamo.
La facciamo da un'altra parte, però non mancherò, perché per me è una grande gioia
oltreoceano.
Essere qui.
Però scusami, ma che ora sarà là? Sarà tardissimo.
Le 2:30 di mattina, credo, sì.
Beh, quando rientri dalle feste sarà, probabilmente.
Chi lo sa, io confido di dormire poco perché avrò tante cose da fare e soprattutto un sacco di divertimento.
Senti, ma la vogliamo dire che c'è tua figlia qui? Ops.
Eh no, come diciamo quando c'è Claudio, possiamo dire che c'è mia figlia, l'americana appunto, che è venuta a trovarmi.
Ciao. L'americana, fantastico.
L'americana, sì. Ecco, me ne vado di là.
Eh beh,
con lei.
Ti invidiamo, io sicuramente ti invidio.
Beh, guarda, è una grande gioia per me stare con lei.
In che città sarà?
Santa Monica, Los Angeles.
Che noi abbiamo visto solo nei telefilm.
Quindi ecco, vi manderò le foto sulla spiaggia. Ciao!
Benissimo. Allora, magari pioverà quel giovedì, qui, sai? E tu ci farai vedere.
Mi farò ancora più rabbia.
Invidia clamorosa. Allora Giulietta, grazie per essere
grazie
stata
a voi.
Qui anche voi e chiaramente per aver metaforicamente indicato il dito verso di me, ma insomma me le prendo tutte queste cose perché no, vabbè, stiamo parlando noi due, insomma, perché uno che ascolta Crispero, c'è Candalostia che la riesce, ma non è riferito a me questo, insomma. Va bene,
non
però
è generalizzato.
Delle pillole di felicità, quindi sono dei piccoli consigli dati da chi evidentemente ne sa e sa come darveli, mi raccomando.
Ma anche per esperienza vissuta, perché capita a tutte noi donne di trovarci in situazioni.
Però in questo caso io dico sempre, già una persona che sente quello che dici tu e ci ragiona sopra è già un passo.
Mamma mia, sì. Si parte da una piccola briciola, non occorrono grandi cose. Anzi, spesso le grandi cose, quelle sbattute in faccia, sono quelle per le quali noi proviamo repulsione. Invece una piccola goccia può portare a un punto di riflessione e a uno sviluppo poi progressivo. Noi non nasciamo a zero, lunghi 50 centimetri e arriviamo subito a 1,80 m. Cresciamo piano piano e così anche la nostra persona, la nostra interiorità.
Giulietta, a presto,
ci risentiamo. Grazie mille, grazie a tutti.
Tra due settimane.
Un saluto.